lei cos'è veramente? Un preconsole o un prefetto nei guai?
Sono di certo nella storia italiana il primo generale dei carabinieri che ha detto chiaro e netto al governo: una prefettura come prefettura, anche se di prima classe, non mi interessa. Mi interessa la lotta contro la mafia, mi possono interessare i mezzi e i poteri per vincerla nell'interesse dello Stato.
Credevo che il governo si fosse impegnato, se ricordo bene. Il Consiglio dei Ministri del 2 aprile scorso ha deciso che lei deve coordinare sia sul piano nazionale che su quello locale la lotta alla mafia.
Non mi risulta che questi impegni siano stati ancora codificati.
Vediamo un po', generale, lei forse vuol dirmi che stando alla legge il potere di un prefetto è identico a quello di un altro prefetto e della stessa cosa di quello di questore. Ma è implicito che lei sia il sovrintendente, il coordinatore.
Implicito? Preferirei esplicito.
Se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione?
Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e di precedenze. Non mi faccia dire di tutto.
No, parliamone. Queste faccende all'italiana vanno chiarite. Lei cosa chiede? Una sorta di dittatura antimafia? I poteri speciali del prefetto Mori?
Non chiedo degli speciali, chiedo chiarezza. Mio padre, al tempo di Mori, comandava i carabinieri di Agrigento. Mori poteva servirsi di lui ad Agrigento e gli altri a Trapani, a Enna o anche a Messina, dove occorresse. Chiunque pensasse di combattere la mafia nel pascolo palermitano e non nel resto d'Italia, non farebbe che perdere tempo.
Lei cosa chiede? L'autonomia e l'ubiquità di cui ha potuto disporre nella lotta al terrorismo?
Ho idee chiare, ma capirà che non è il caso di parlarne in pubblico. Le dico solo che le ho già, e da tempo, convenientemente illustrate nella sede competente. Spero che si concretizzino più presto, altrimenti non si potranno attendere sviluppi positivi.
Generale, noi ci siamo conosciuti qui negli anni di Corleone e di Liccio. Lei è stato qui tra il 66 e il 73 in funzione antimafia, il giovane ufficiale nordista del giorno della civetta. Che cosa ha capito allora della mafia e che cosa capisce oggi, 1982?
Allora ho capito una cosa, soprattutto. Che l'istituto del soggiorno obbligato era un boomerang, qualcosa di superato dalla rivoluzione tecnologica, dalle informazioni, dai trasporti. Ricordo che i miei corleonesi, Ligio, i Collura, i Criscione, si sono tutti ritrovati stranamente a Venaria Reale, alle porte di Torino, a brevissima distanza da Ligio, con il quale erano stati da me denunciati a Corleone per più omicidi nel 1949. Chiedevo notizie sul loro conto e mi veniva risposto: brave persone, non disturbano, firmano regolarmente. Nessuno si era accorto che in giornata magari erano venuti qui a Palermo o che tenevano uffici a Milano o chissà, erano stati a Londra o a Parigi.
E oggi?
Oggi mi colpisce il policentrismo della mafia, anche in Sicilia. E questa è davvero una svolta storica. È finita la mafia geograficamente definita della Sicilia occidentale. Oggi la mafia è forte anche a Catania. Anzi, da Catania viene la conquista di Palermo. Senta, con il consenso della mafia palermitana, le quattro maggiori imprese edili catanesi oggi lavorano a Palermo. Lei crede che potrebbero farlo se dietro non ci fosse una nuova mappa del potere mafioso?
Scusi la curiosità, generale, ma quel firlito mafioso ucciso nell'agguato sull'autostrada, sì, quando ammazzarono anche i carabinieri di scorta, non era il cugino dell'assessore ai lavori pubblici di Catania?
Sì.
E come andiamo, generale, con i piani regolatori delle grandi città? È vero che sono sempre nel cassetto dell'assessore al territorio e all'ambiente?
Così mi viene denunziato dai sindaci, costretti da anni a tollerare l'abusivismo.
Senta, generale, lei e io abbiamo la stessa età e abbiamo visto, sia pure da ottiche diverse, le stesse vicende italiane, alcune prevedibili, altre assolutamente no. Per esempio, che il figlio di Bernardo Mattarella venisse ucciso dalla mafia. Mattarella Junior è stato riempito di piombo un mafioso. Ma cosa è successo, generale?
È successo questo: che il figlio, certamente consapevole di qualche ombra avanzata nei confronti del padre, tutto ha fatto perché la sua attività politica e l'impegno del suo lavoro come pubblico amministratore fossero esenti da qualsiasi riserva. E quando lui ha dato chiara dimostrazione di questo suo intento, ha trovato il piombo della mafia. Ho fatto ricerche su questo fatto nuovo. La mafia che uccide i potenti, che alza il mirino ai signori del palazzo. Credo di aver capito la nuova regola del gioco. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale, è diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato.
Lei dice che tra filosofia mafiosa e filosofia brigatista esistono affinità elettive?
Direi di sì. Costa divenne troppo pericoloso quando decide, contro la maggioranza della procura, di rinviare a giudizio gli Inzerillo e gli Sparta. Ma è isolato, dunque può essere ucciso, cancellato come un corpo estraneo. Così è stato per poco. Magistratura, opinione pubblica e anche voi garantisti eravate favorevoli al cambio fra Sossi e quelli della 22 ottobre. Poco disse no e fu ammazzato.
Generale, mi sbaglio, lei ha un'idea piuttosto estesa dei mandanti morali e dei complici indiretti. No, non si arrabbi. Mi dica piuttosto, perché fu ucciso il comunista Pio La Torre?
Per tutta la sua vita. Ma decisiva per la sua ultima proposta di legge, di mettere accanto all'associazione a delinquere l'associazione mafiosa.
Come si vede lei, generale della Chiesa, di fronte al padrino del giorno della civetta?
Stiamo studiandoci, muovendo le prime pedine. La mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana. Un altro non se ne accorgerebbe, ma io questo mondo lo conosco.
Mi faccia un esempio.
Certi inviti, per esempio. Un amico con cui hai avuto un rapporto di affari, di ufficio, ti dice, come per combinazione, perché non andiamo a prendere il caffè dal Dan? Il nome è illustre. Se io non so che in quella casa l'eroina corre a fiumi, ci vado e servo la copertura. Ma se io ci vado sapendo, è il segno che potrei avallare con la sola presenza quanto accade.
Che mondo complicato. Forse era meglio l'antiterrorismo.
In un certo senso sì. Allora avevo dietro di me l'opinione pubblica, l'attenzione dell'Italia che conta. I gabbizzati erano tanti e quasi tutti negli uffici alti, giornalisti, magistrati, uomini politici. Con la mafia è diverso. Salvo rare eccezioni, la mafia uccide i malavitosi. L'Italia per bene può disinteressarsene e sbaglia.
Perché sbaglia, generale?
La mafia ormai sta nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti edilizi o commerciali e magari industriali. Vede, a me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate e storte che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne, alberghi e ristoranti alla pace. Ma mi interessa ancora di più la rete mafiosa di controllo che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci magari passati a mani insospettabili, corrette, sta nei punti chiari, assicura il rifugio, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere.
E depositano nelle banche coperte dal segreto bancario, no, generale?
Ma il segreto bancario, la questione vera non è lì. Se ne parla da 2 anni, ormai i mafiosi hanno preso le loro precauzioni. E poi che segreto di Pulcinella? Le banche sanno benissimo da anni chi sono i loro clienti mafiosi. La lotta alla mafia non si fa nelle banche o a bagheria o volta per volta, ma in modo globale.
Generale della Chiesa, da dove nascono le sue grandissime ambizioni? Cioè, voglio dire, questa lotta alla mafia l'hanno persa tutti, da secoli. I Borboni con i Savoia, la dittatura fascista come le democrazie pre- e post-fasciste, Garibaldi e Petrosino, il prefetto Mori e il bandito Giuliano, l'ala socialista del Levis indipendente, la sinistra sindacale dei Rizzotto, dei Carnevale, la commissione parlamentare d'inchiesta e Danilo Dolci. Ma lei, Carlo Alberto della Chiesa, si mette il doppio petto blu prefettizio e ci vuole ritrovare.
Ma sì, e con un certo ottimismo, sempre che venga al più presto definito il carattere della specifica investitura con la quale mi hanno fatto partire. Io, Badi, non dico di vincere, di debellare, ma almeno di contenere. Mi fido della mia professionalità. Sono convinto che con un abile, paziente lavoro psicologico si possa sottrarre alla mafia il suo potere. Ho capito una cosa, guardi, molto semplice, ma forse decisiva. Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi, certamente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamogli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati.
Si va a pranzo in un ristorante alla Marina con la signora della chiesa, oggetto misterioso della Palermo del potere, milanese, giovane, bella, ma in apparenza non ci sono guardie e precauzioni. Il generale assicura che non ce n'erano neppure negli anni dell'antiterrorismo. Dice che è stata la fortuna a salvarlo le 3 o 4 volte che cercarono di trasferirlo a un mondo migliore.
Beh, doveva uccidermi Piancone la sera che andai al convento dell'Aragons. Ma ci andai in borghese e mi vide troppo tardi. Peci, quando lo arrestai, aveva in tasca l'elenco completo di quelli che avevano firmato il necrologio per la mia prima moglie. Di tutti sapevo l'indirizzo, abitudini, orari. Nel caso mi fossi rifugiato da uno di loro per precauzione. Ma io, guardi, precauzioni non ne prendo. Non le ho prese neppure nei giorni in cui su Rosso appariva la mia faccia al centro del bersaglio da tirassegno con il punteggio di 10, il massimo. Se non è istigazione ad uccidere questi.
Dagli altri tavoli ci osservano un calice. Quando usciamo qualcuno accenna un inchino e mormora: eccellenza,